Stop and go.
Stop and go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Cristian Ferro, calciatore della Roma. Maglia numero 24. Il fuoriclasse, dal grande talento mostrato in campo, alterna una vita privata piena di bagordi ed eccessi. La società sportiva, quindi, pretende che il ragazzo metta la testa a posto per continuare a giocare. Così, Tito, il presidente della Roma, incarica di selezionare un professore che aiuti Ferro a conseguire la maturità. Tra i vari candidati viene assunto Valerio Fioretti, un insegnante che ha perso la cattedra e non segue il calcio. Dopo vari tentativi falliti, Valerio crea un nuovo metodo di studio, spiegando al giocatore gli eventi causali con gli schemi della formazione calcistica. Il nuovo metodo di Valerio, unito alla voglia di riconquistare il posto in squadra, portano Cristian Ferro a trovare di nuovo la strada del successo e diventare un esempio per i suoi tifosi. Questa è la trama de Il Campione, film del 2019, opera prima di Leonardo D'Agostini al suo esordio alla regia di un lungometraggio che vede protagonisti Stefano Accorsi nel ruolo del professore e Andrea Carpenzano in quello del giocatore. Lo spunto, racconta il regista romano classe 77, è arrivato da un articolo di cronaca su Balotelli al Milan, quando ne combinava una dopo l'altra e gli misero un tutor accanto. Al centro c'è un giovane talento un po' ribelle, un divo ragazzino. Le intemperanze, però, nascondono un lato oscuro, buchi affettivi, difficoltà. La svolta arriva quando il presidente del club pone un out-out. O metti la testa a posto, o non giochi più. È un doppio romanzo di formazione, definisce il film Stefano Accorsi. Ed è proprio da qui che parte il nostro nuovo viaggio. Nello sport, quanto è importante il valore dell'insegnamento e della formazione? È questa la domanda che guida il film Il Campione e la nostra nuova puntata di Raduni Sport, che ora prende il via.
Stop and go.
Ben ritrovati amici sportivi, io sono Beatrice Mattevi da Radiofonica. In questa nuova puntata di Stop and Go approfondiremo il tema del valore dell'insegnamento nello sport. Di un insegnante o un allenatore che nello sport diventa guida per un atleta o di un atleta che diventa guida nella vita dei suoi tifosi. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata vorrei ringraziare Chiara Ferrante di Fuori Aula Network per il suo racconto iniziale sul film Il Campione. Grazie Chiara per il tuo contributo e per averci raccontato questo film molto bello ed interessante, spunto per l'argomento centrale di questo nostro episodio. Quanto è importante avere una figura di riferimento, come un insegnante, che ci possa aiutare a trovare la nostra strada finché siamo in giovane età? Ma soprattutto, quanto può essere d'aiuto l'insegnamento che un atleta, tramite la sua esperienza e il suo esempio, trasmette ai giovani sportivi? Scopriamolo insieme ai nostri ospiti. Il primo è Alessandro Gazzi, calciatore dell'Alessandria Calcio, intervistato per noi da Davide Boris Farinetti di Radio 6023, che, accanto al calcio, coniuga le passioni di lettura e scrittura. Alessandro ci ha raccontato infatti che da qualche tempo collabora con l'Indice dei Libri del Mese recensendo libri sportivi. Linea Davide per l'intervista.
Stop and go!
Cari amici di Raduni Sport, sono in compagnia quest'oggi di Alessandro Gazzi, centrocampista dell'Alessandria Calcio, che ha avuto esperienze anche con il Bari, Siena, Torino e Palermo. Ciao Alessandro.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
Alessandro, in questa intervista noi vogliamo un attimo parlare appunto della tua passione, che è quella per la letteratura, che abbiamo avuto modo di poter vedere tramite il tuo blog. E vorrei subito partire con la prima domanda chiedendoti: da dove nasce la tua passione per la letteratura e per la lettura?
Sì, è una passione che ho, chiaramente non sono uno che si mette dalle 8 di mattina alle 8 di sera a leggere libri, anche perché il tempo è quello che è. Diciamo che la passione per la lettura soprattutto è cresciuta nel tempo, nel senso che quando ero ragazzino a scuola leggevo, ma non con grande voglia, perché comunque eri costretto un po' a leggere libri. Poi pian piano, quando crescendo, acquisendo anche un pizzico di maturità in più, ho cominciato a leggere riviste musicali di cinema, che sono due mie passioni. Pian piano mi sono avvicinato anche alla lettura di romanzi, e quando posso leggo e cerco di leggere il più possibile.
E tu collabori con l'Indice dei Libri del Mese e hai realizzato delle recensioni, soprattutto anche di libri legati al calcio, allo sport. Ci puoi parlare di questa collaborazione e anche del tuo rapporto con le letture a tema sportivo? Come dovrebbe essere un libro anche che parla di calcio e quanto è importante parlare di calcio in un libro?
La collaborazione che ho con l'Indice dei Libri è una collaborazione amichevole, nel senso che è nato così un po' per sfida, un po' per capire se avevo delle basi che mi consentissero di collaborare appunto con una rivista prestigiosa come l'Indice. Ho cominciato a fare qualche recensione di libri, strettamente esclusivamente libri sportivi che riguardano il calcio, perché comunque diciamo che è un po' il mio ambito, giocando a calcio da molti anni. E il rapporto che ho con questo tipo di letteratura è niente, leggo soprattutto per conoscere, capire, informarmi su aspetti sportivi che magari non mi sono del tutto chiari, perché sì, è vero che gioco magari a calcio, faccio uno sport da quasi 20 anni, però a livello professionistico, però è anche vero che tante cose si perdono, quindi c'è sempre da imparare, anche magari la mia età o 7 anni, quindi credo che cercare soprattutto di capire come vanno le cose in tutti i sensi sia un motivo importante sotto questo aspetto.
E tu ti diletti anche nella scrittura, hai realizzato un racconto intitolato 10 minuti e anche sul tuo blog si possono leggere alcune tue testimonianze che sono realizzate un po' in forma letteraria. Io ad esempio ho notato che c'è un tuo post di un paio di anni fa che si chiama Oltre il limite dei miei razionali rischi, dove tu hai raccontato in diversi modi un avvenimento, ovvero il tuo salvataggio di un tiro di Medel che aveva permesso appunto al Torino di non prendere gol. Però hai fatto quel racconto, da come ho visto nella lettura, in modi diversi, quindi ti stai un po' dedicando anche a raccontare in forma letteraria alcuni tuoi avvenimenti della tua vita. Ci puoi raccontare qualcosa appunto di questa tua passione per la scrittura?
Beh, la passione per la scrittura nasce qualche anno fa, dopo un lavoro che avevo fatto per la mia professione, per il calcio, un lavoro prettamente psicologico sulla concentrazione. Da lì ne è uscito che pian piano ho cominciato a scrivere testi per capire anche alcuni aspetti della mia personalità. E niente, poi pian piano ho aperto il blog, ho cominciato a scrivere dei testi fondamentalmente personali, cerco attraverso le mie capacità, cerco di esprimere quello che provo, che sento e che vivo durante una partita di calcio. Mi diverte, non è un lavoro chiaramente, quando ho tempo scrivo e niente, anche sotto tanti aspetti la scrittura è un modo anche per sfogarsi, una valvola di sfogo creativa che consente anche di aprirsi e di capire alcuni aspetti della personalità che uno.
Perfetto Alessandro, noi ti ringraziamo per essere stato ospite di Raduni Sport e per aver raccontato la tua passione. Grazie mille.
Grazie a voi.
Stop and go.
Grazie Davide e un grazie anche ad Alessandro per averci raccontato la sua esperienza. Adesso però spostiamoci a Napoli perché Emanuele Palumbo di F2 Radio Lab ha intervistato Akira Begnini, un wrestler italiano di soli 20 anni che lotta per la All Japan Pro Wrestling, una delle federazioni più importanti del Giappone. Con lui abbiamo parlato di che cosa significhi doversi immergere in una cultura completamente nuova e diversa. A te la parola Emanuele.
Stop and go.
Ben ritrovati amici di Raduni Sport da Emanuele Palumbo di F2 Radio Lab Napoli. Nella puntata di Stop and Go di oggi abbiamo il piacere di avere con noi il wrestler Francesco Akira Begnini. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao, piacere di conoscervi.
Francesco, ma è vero che Akira è il tuo vero secondo nome?
Sì, esatto, è il mio secondo nome, visto che mia madre piace il Giappone e quindi io e i miei fratelli abbiamo nomi giapponesi, quindi sì, è scritto proprio sui documenti.
È anche scritto nel destino, diciamo, che poi dovresti andare in Giappone.
Esatto, possiamo dirla così.
Francesco, com'è nata la tua passione per il wrestling e quando hai pensato di intraprendere proprio la carriera da lottatore?
È iniziata un po' diversa rispetto agli altri, nel senso, a molti erano fan mega sfegatati del wrestling e allora si sono avvicinati per questo. Io sono sempre stato un fan, però non sfegatato, però mi è sempre piaciuto il wrestling. E verso i 15-16 anni non sapevo che sport fare, tutti quelli che avevo fatto non mi piacevano, mi piace molto fare sport, tutti quelli che, non, che avevo fatto non mi piacevano, perciò ho chiesto a mia mamma di controllare se ci fosse un corso di wrestling vicino a casa e per fortuna c'era, e da lì basta, dal primo allenamento è iniziato il mio viaggio.
E quanto sacrificio ci vuole per diventare un wrestler professionista? Immagino che gli allenamenti siano molto duri.
Allora, in Italia gli allenamenti non sono duri, cioè nel senso dipende chi li fa. Da quando sono venuto in Giappone invece sono molto molto più tosti rispetto a quelli in Italia, perché vabbè, ovviamente adesso è il mio lavoro e quindi è richiesta una preparazione diversa da quella che era richiesta in Italia, dove era solo un hobby, diciamo.
Quindi tu hai 20 anni, sei giovanissimo e hai già lottato per tante federazioni italiane, tra cui la ICW e la Rising Thunder, sei stato per due volte Rising Champion. Tu come vedi lo stato di salute del wrestling in Italia?
Allora, prima del coronavirus, che vabbè, è la situazione che è, prima non era, cioè stava crescendo secondo me rispetto a quando è iniziato. Rispetto a quando ho iniziato c'erano pochi show, non c'era troppo interesse, non c'era ancora la Rising Sun o altre federazioni indipendenti. Mentre nel corso degli anni, col passare del tempo, si sono formate queste promotion in quasi tutta Italia, no? E quindi secondo me, ovvio, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, però la scena stava crescendo molto.
Ma secondo te in generale... in Italia potremmo tornare un giorno al livello di popolarità del wrestling che c'è stato una quindicina d'anni fa, all'inizio anni 2000?
È difficile, perché come sappiamo tutti, dopo la morte dei certi lottatori, il wrestling in Italia è passato nel dimenticatoio, perché per una cosa, per essere vista, deve essere passata in televisione praticamente. Quindi o ci vorrebbe qualcuno che abbia una gran testa e voglia magari anche di spendere dei soldi, oppure che la WWE decida di reinvestire sul mercato, cosa che però al momento vedo un po' difficile.
Tu da più di un anno lotti in Giappone con la All Japan Pro Wrestling. Come hai vissuto questo passo dall'Italia ad una delle storiche federazioni del wrestling mondiale?
Per me è stato un sogno, nel senso, ovviamente sono arrivato in Giappone la prima volta che avevo 19 anni ed era tutto diverso per me, era tutto nuovo. Poi sono arrivato qua facendo quello che mi piace a livelli alti, perché finalmente posso dire di essere un pro wrestler, di fare questo per vivere, e quindi... La vivo bene, nel senso c'è molto lavoro da fare ogni giorno, però è un sogno che si realizza.
In questi primi mesi del 2020 hai lottato per l'AJPW World Junior Heavyweight e per l'All Asia Tag Team Title, tra l'altro in coppia con Kento Miyahara, uno dei nomi più importanti del panorama giapponese. E il tuo ultimo incontro è stato in coppia con una leggenda che è Tajiri. Possiamo dire che il tuo livello si sta alzando sempre di più.
Io voglio rimanere sempre umile, però sì, nel senso sono contento che vedono i miei sforzi e tutti gli allenamenti che sto facendo, e quindi sono molto contento dei risultati che ho ottenuto. Poi tra l'altro fare coppia con il mio mentore, se posso chiamarlo così, è un onore per me, che è Tajiri.
Infatti com'è avere... Tajiri, che è una leggenda mondiale, come punto di riferimento da quando sei lì?
È stato molto... cioè, non sarei qui senza di lui probabilmente. È una figura di riferimento per me, perché anche se è famoso, anche se è una superstar, è sempre pronto a aiutarmi. Ha creduto in me quando ero questo ragazzo magro, magrissimo, giovane, non con tanta esperienza. Ha voluto credere in me e spero che lo sto rendendo fiero ogni giorno, però è comunque un grande onore per me.
Adesso voglio farti una domanda che, diciamo, esula un po' dall'argomento sport. Com'è stato immergersi in una cultura completamente diversa rispetto a quella italiana, che è la cultura giapponese?
All'inizio è stato abbastanza strano, ho dovuto imparare tante cose, ho dovuto imparare a comportarmi in maniera diversa, nel senso, in Italia vivo con i miei, ma qua viviamo in una casa con altri wrestler, quindi devi fare la tua parte, devi alzarti presto, fare allenamento, devi pulire, quindi è una cosa diversa che richiede lavoro, però adesso mi sono abituato. E poi vabbè, la cultura, quella del paese, è proprio diversa dall'Italia. Mi piace molto del Giappone il rispetto, se posso dire.
In questo periodo nel quale lo sport possiamo dire che si è fermato, invece il wrestling è andato avanti. Certo, ci sono state delle limitazioni, come per esempio l'assenza del pubblico, sta succedendo a voi in Giappone, ed c'è il caso più eclatante di WrestleMania, che è stata a porte chiuse. Tu da pro wrestler come stai vivendo questo momento?
Vabbè, a me ovviamente mancano i fan, nel senso, perché il wrestling deve avere una certa parte che è l'atmosfera che i fan, solo i fan possono creare, e solo i fan del wrestling sanno creare. Quindi mi piace lottare, perché ovviamente piuttosto che niente mi piace lottare anche senza pubblico, però ovviamente non vedo l'ora che finisca e che si possa tornare come prima.
Una curiosità personale, tu sei un cruiser, no? Un high flyer, quindi il tuo stile di lotta è improntato sull'agilità, sulla grande spettacolarizzazione delle manovre. Però come ti trovi a lottare contro un heavyweight? Dal tuo punto di vista si sposano bene i due stili diversi oppure no?
È difficile. Non è che non si sposano, devi cercare di bilanciare, secondo me, il segreto, però dipende con chi ti trovi davanti, dipende quanto heavyweight è. E nel Japan sappiamo che ci sono davvero dei grosse persone, quindi cerco di adattarmi, però non è facilissimo, diciamo.
Prima di salutarci voglio chiederti cosa c'è nel futuro di Francesco Akira, quali sono gli obiettivi che ti sei posto davanti?
Il mio obiettivo principale è quello di continuare a migliorare, di quello di continuare a viaggiare, perché il pro wrestling è anche la cosa che mi permette di viaggiare, quindi mi piacerebbe andare in stati nuovi, però mi piacerebbe anche rimanere in Giappone e cercare davvero di puntare a prossimi titoli qua e poi anche altrove magari, però l'obiettivo principale è quello di continuare a migliorare per diventare il migliore che posso essere.
Una suggestione: se entro un anno arrivasse la chiamata da Triple H o da Cody Rhodes, come la vivresti?
Sarebbe comunque un sogno per me, nel senso, perché a 21 anni, se arrivasse l'anno prossimo, cioè sarebbe davvero davvero tanta roba per me, sarei super contento. Dipende come sarà la situazione, dipende dall'offerta, da che tipo di contratto, però ovviamente lavorare sia per una che per l'altra è un sogno per ogni wrestler, perché la WWE è il sogno di tutti, ma la All Elite comunque adesso ha iniziato a mettere un gran bel prodotto, secondo me.
Noi ringraziamo Francesco Akira per essere stato qui con noi, grazie mille Francesco.
Grazie mille a te, Emanuele.
Stop and go.
Grazie Emanuele e un grazie ad Akira per il suo racconto. Anche per oggi siamo giunti alla fine della puntata. Io ringrazio nuovamente i nostri ospiti e tutti i colleghi della redazione per aver dato vita a queste interviste. Vi ricordo inoltre che potete riascoltare questa puntata e quelle passate, le interviste complete ai nostri ospiti e gli approfondimenti di voci sul sito www.raduni.org, su Spotify e su iTunes. Prima di salutarci definitivamente però, torniamo a Verona perché Chiara Ferrante ha preparato per noi un breve contenuto sul vero valore dell'insegnamento. Io sono Beatrice Mattevi da Radiofonica per Raduni Sport e da parte mia è tutto. Vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Stop and Go.
Stop and Go.
Che si tratti di insegnamento della didattica, di moduli di gioco o di valori della vita, educare e educarsi rimane alla base della crescita sportiva di un atleta. Lo sport perciò assume un ruolo fondamentale nella formazione della persona e l'educazione sportiva diventa così uno strumento di educazione civica. Se pensiamo che il termine educazione deriva dal latino educere, cioè trarre fuori, questo significa che l'educazione e l'insegnamento rappresentano i principi fondamentali da cui partire per trarre fuori l'umanità di un soggetto. Lo sport perciò deve partire dall'insegnamento per essere a sua volta insegnamento e creare un campione. Ma chi è il campione? A definirlo nella sua canzone, Biagio Antonacci. Il campione corre, vola, supera le stelle, vola. E non sentiamo il rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela. e lo guardiamo passare. Il campione è come il sole, può tramontare, ma ci lascia una luce nel cuore. Ogni tanto, quando smetto di girare, mi viene forse un po' paura. Poi guardo le stelle e le vedo così limpide e vicine. Le tocco, chiudo gli occhi e poi riparto. Riparto. Per Raduni Sport, Chiara Ferrante. Stop and go!
Stop and go! Stop and go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.